Dio è il Dio della pace, perché la vive, vive di condivisione, possiamo dire. Vive partecipando continuamente a se stesso. La venuta di Gesù a Betlemme è annunciata come l'avvento della pace sulla terra, pace sulla terra agli uomini amati da Dio, che sono amati da Dio. E sono amati da Dio proprio per questo motivo, perché Gesù è mandato da Lui sulla terra. Gesù stesso quindi è la partecipazione, la ricchezza di Dio che viene comunicata agli uomini. Tra gli uomini, da questo momento che Egli è in mezzo a noi, tra gli uomini c'è vita, ricchezza, c'è quella capacità di comunione, di condivisione che c'è in Dio. Fino a questo momento che cosa c'era sulla terra? E anche da quel momento in avanti, finché Lui non è accolto pienamente, finché non arriva Gesù a essere accolto, tra gli uomini c'è la storia, c'è viva, reale, la storia di Caino e Abele. Tra gli uomini c'è concorrenza, l'invidia del più forte. Tra gli uomini c'è Babele, un'incomprensione reciproca che nasce dalla vanagloria. E queste sono conseguenze, tutte conseguenze dell'incapacità di Adamo, cioè dell'uomo, di vedere in Dio un amico. L'uomo molto facilmente vede in Dio un nemico, perché si fa un'immagine falsa di Dio. Quindi sulla terra non c'è shalom, non c'è questa capacità di condivisione. Eppure gli uomini cercano continuamente pace, pensano di potersela conquistare, pensano anche di potersela offrire reciprocamente, non come la dà il mondo, diceva Gesù. Quindi il mondo cerca di darsi o di dare pace, però non ci riesce. Si moltiplicano le alleanze, si moltiplicano i contratti, si moltiplicano le convenzioni. Però tutte queste alleanze e contratti dicono che in fondo sotto sotto c'è il sospetto, c'è diffidenza, per questo si fanno le alleanze e i contratti, perché c'è sempre il pericolo di nuovi conflitti, di controlli reciproci invece che dono reciproco, violenze, pericoli di terrori, eccetera. Diceva il profeta Geremia: c'è chi dice pace, pace, ma pace non c'è. Ci sono i falsi profeti che dicono che la terra può darsi la pace, che gli uomini sono capaci di costruire la pace, ma sono profeti d'inganno che parlano in difesa degli idoli degli uomini. Vogliono difendere gli idoli e allora dicono pace, pace, gli uomini possono darsi la pace gli uni agli altri, così si difendono i propri idoli. Questi sono i profeti falsi, profeti del vuoto, dell'idolo. Gesù non porta e non vuole, non intende portare questo tipo di pace, così alla maniera con cui se la danno gli uomini. Non dà agli uomini capacità e volontà di crearsi la pace da soli, perché l'uomo così com'è non sa, non può dare pace. non è capace di condivisione, e se condivide qualcosa, condivide ancora il suo atteggiamento egocentrico, egoistico. Gesù sa che l'uomo non crea comunione, non offre la vita che c'è in Dio. Quindi l'uomo non sa dare pace con le sue forze. E Gesù non vuole dare spazio a una pace umana perché è illusione. Una pace fondata sulle virtù dell'uomo, sulle capacità dell'uomo, così come la dà il mondo, è una pace che può durare poco. Quella pace, invece di chiamarsi comunione, si chiamerà comunismo, per esempio. È il tentativo di dare pace, il tentativo di far comunione tra gli uomini con le forze degli uomini, non può chiamarsi comunione, che è la vita di Dio, si chiamerà con un nome che le assomiglia. Noi in italiano abbiamo coniato il termine comunismo, a parte il partito che non c'entra, ma la mentalità che c'è sotto, che dice in fondo che l'uomo vuole comunione, ma restano in lui gli atteggiamenti di pretesa che facciano gli altri, restano in lui atteggiamenti di dominio, cioè restano intatti i sentimenti egoistici ed egocentrici. Se una pace, una comunione fosse fondata sulle virtù dell'uomo, sarebbe molto instabile e insicura, perché dell'uomo guai a fidarsi. Se un giorno ti fidi, il giorno dopo lui può avere altre tentazioni e non essere capace di superarle. Gesù dà un'altra pace, quella che lui stesso vive. La sua pace è la sua capacità di accogliere il dono del Padre e la sua capacità di donare il dono che ha ricevuto. Egli riceve la ricchezza del Padre ed egli dona se stesso, offre se stesso al Padre. Riceve la propria vita come dono, come vita di Dio, e si offre all'obbedienza a compiere la volontà di Dio, la volontà del Padre. Questo è il movimento interiore e anche esteriore della vita di Gesù che possiamo chiamare Shalom. Riceve tutto, riceve se stesso, vede la propria vita come un dono ricevuto e lo offre. Questa è la sua pace. Questo è il suo shalom, che non è un qualche cosa di pace, quindi comprendiamo che non è qualcosa che si può avere in tasca, ma è un movimento della vita, una capacità di accogliere e di donare, di ricevere e di dare. La pace di Gesù, quella che lui vive, è questo duplice movimento di ricevere se stesso, quindi di dipendere completamente, e di offrirsi sacrificando se stesso. Questa è la sua pace, e quindi la possiamo comprendere anche con un altro termine. Questo è il suo spirito. Lui riceve se stesso, riceve la propria vita, e vediamo nel momento del suo battesimo nel Giordano, riceve dall'alto lo Spirito, e vediamo che sul Calvario lo riconsegna: Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito. Questi due momenti segnano il duplice movimento della vita di Gesù, che è Shalom. Ricevere, riconsegnare. Questa pace lui la vuol donare, vuole che i suoi discepoli e che poi tutti gli uomini che i discepoli incontreranno vivano questo movimento, vivano dentro a questa circolazione di atteggiamenti, ricevo e dono. E allora dirà ai suoi discepoli: vi do la mia pace, vi do il mio shalom, non come lo dà il mondo, quindi non illudetevi coi modi di fare del mondo, il mio modo di darvi la pace è diverso. E quando sarà risorto potrà dire finalmente: pace a voi. Così Gesù mantiene la promessa: vi do la mia pace. E adesso dice: pace a voi, quando è risorto e quando i discepoli stanno cominciando a comprendere qualcosa di più della vita di Gesù e del suo messaggio. E quando dice questa parola da risorto: pace a voi, Gesù cosa fa? Contemporaneamente mostra i segni del Calvario, mostra i segni della passione e dona il suo mandato: come il Padre ha mandato me, così io mando voi, e dice: ricevete lo Spirito Santo. Quindi in quel momento, quando dice pace a voi, fa entrare i suoi discepoli dentro alla sua offrirsi, dentro al suo donarsi. San Paolo, nella lettera agli Efesini, ha un bel capitoletto dove parla di Gesù che è nostra pace, nel capitolo secondo, da 14 in poi. Egli infatti è la nostra pace, cioè Cristo Gesù. È Lui, cioè il dono che Dio fa a noi. È la ricchezza e il tesoro che Dio comunica all'uomo. Un dono che, se l'uomo lo accoglie, riempie la sua vita di Spirito Santo, di vita divina. Come se Gesù fosse la fiamma che diffonde la luce, o il fiore che dà profumo, o il pane che dà energia. Così ricevuto Gesù, l'uomo ha Spirito Santo con cui vivere in mezzo agli uomini e continuare questo movimento di accogliere e donare. Gesù è la nostra pace. Gesù crocifisso e risorto. Risorto perché crocifisso. E noi entriamo nella pace quando partecipiamo alla sua vita e alla sua gloria. La gloria di Gesù è quella di essere innalzato in croce. E davanti a Dio quella è la gloria che innalza l'amore di Dio. Sulla croce si vede, si può osservare da lontano l'amore pieno di Dio. Lo possono osservare anche i peccatori, quelli che non sanno che cos'è l'amore, possono vederlo sulla croce. Allora quella è la gloria di Dio, perché mette in evidenza la realtà della vita di Dio, che è l'amore che dona a se stesso. Quindi noi entriamo nella pace quando partecipiamo di questa gloria di Gesù, che è gloria data al Padre. E Gesù partecipa a questa sua gloria come pace, come segno o strumento della sua pace, quando mostra le mani e il costato ai discepoli. E quando dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il Padre lo ha mandato in croce, così io mando voi. E poi: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Quindi la pace che Gesù dà e che è identificata nella sua persona, lo si può riassumere in questi tre punti: croce, testimonianza dell'amore del Padre, e gloria per il Padre. Abbandono, mandato come servizio, mando voi, ed è la gloria del Figlio che si fa servo. E Spirito Santo come perdono, e nel perdono risplende la gloria dello Spirito Santo. Gloria del Padre, gloria del Figlio, gloria dello Spirito Santo sono i tre punti che possono riassumere la realtà della pace data da Gesù: croce, servizio, perdono. La pace di Gesù, che è la sua persona stessa, non è un modo, non è intesa come un godimento egoistico, quindi, cioè io mi godo la mia pace, me ne sto tranquillo, mi chiudo in casa, mi metto sulla poltrona con le pantofole. Non è questa la pace intesa da Gesù. Questa è quella che vorrebbe dare il mondo, ma è un modo falso di intendere la parola. Comprendiamo quindi che la parola pace intende quasi il viaggio di un dono, il passaggio dell'amore come dono da Dio al mondo attraverso di me. Io percepisco questo dono che passa, l'amore che ricevo da Dio e io comunico ad altri, percepisco questo dono che passa attraverso di me come pace per me, perché sento in questo movimento, in questo modo di vivere, che io entro in armonia con Dio e con gli uomini e anche con la mia stessa vita, col passato e col futuro. Anche se gli uomini si facessero crocifissori nei miei confronti. Quindi questa pace, anche come godimento di un'armonia, non viene a mancare, anzi, accompagna questo passaggio del dono di Dio agli uomini attraverso la mia vita. La pace che io vivo è l'impegno a trasmettere il dono che con umiltà ricevo, cioè la vita di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, quel dono che io ricevo lasciandomi continuamente battezzare, lasciandomi continuamente immergere nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricevo vita da Dio e la trasmetto, così divento operatore di pace, come dice Gesù nelle Beatitudini. Quindi già il battesimo mi rende operatore di pace, perché immergendomi nella vita di Dio mi rende trasmettitore, portatore, recipiente che sovrabbonda di questa stessa vita. La beatitudine dell'uomo non è, dice Gesù, e quindi possiamo dire la pace dell'uomo non è starsene in pace, come proclamerebbero o fanno intuire le religioni indiane, per esempio. Ma la beatitudine dell'uomo, cioè la pienezza di vita dell'uomo, è essere, diventare operatore di pace, uno che opera, cioè c'è un movimento dentro questo, non una stasi, una fermezza. Gesù quindi manda i suoi a entrare nelle case per dire pace a voi. Però adesso comprendiamo che questo non è solo, non è un saluto, pace a voi, non sono parole, ma è la vita di Dio, lo Spirito Santo che deve essere portato, offerto agli uomini, porgendo colui che è il recipiente dello Spirito Santo, cioè il Figlio Gesù. Difatti, quando Gesù manda i discepoli a dire pace a voi, nelle case, li manda per preparare il suo arrivo in quei villaggi. Pace a voi, cioè a voi il dono di Dio, la vita che viene dall'alto, la ricchezza interiore, l'amore che è dono di sé, che crea comunione e fraternità tra gli uomini. I profeti, Isaia in particolare, ma anche altri, annunciavano il principe della pace, il Messia, come colui che fa vera pace sulla terra. L'agnello, il lupo dimorerà con l'agnello. Il lupo può vivere insieme con l'agnello. Ora, naturalmente, lupo e agnello non sono intese le bestie della foresta o dei campi, ma è inteso l'uomo violento e l'uomo mite. Caino e Abele possono vivere insieme, possono dimorare insieme quando verrà il Messia, quando verrà il principe della pace. Accogliendo Gesù, gli uomini, il forte e il debole, il carattere impetuoso e il carattere mite, diventano dono l'uno per l'altro, uno forza per l'altro, sostegno, e l'altro diventa dolcezza per il primo. Gli uomini possono scambiarsi i loro doni, le loro capacità. Gesù così può essere chiamato principe della pace, perché è lui che la offre, che la stabilisce là dove può piantare la croce. Ed è la croce, quindi il luogo d'incontro del lupo con l'agnello. Anche i pagani, anche le genti, nel linguaggio biblico le genti sono i pagani, anche questi ricevono l'annunzio di pace, la possibilità della vita nuova. Quando? Annunzierà la pace alle genti, due punti, il suo dominio da mare a mare. Cioè quando i popoli, anche i pagani, obbediranno a lui, suo dominio, segno che lui viene obbedito. Quando obbediranno a lui, smettendo di obbedire agli idoli, allora entra la vita di comunione, di condivisione, di fraternità, la pace. La pace è caratteristica del suo regno. Quindi finché Gesù non è accolto con l'obbedienza, non può essere re di pace. Quindi non ci sarà comunione. La pace sulla terra accompagna la venuta di Gesù, la sua nascita, sempre. Finché lui non può nascere, cioè non viene accolto, non gli viene data importanza, non può essere pace. E noi vediamo che la nascita di Gesù, dove viene accolta, viene contemporaneamente ostacolata. Qualcuno lo accoglie, qualcuno ostacola questa accoglienza. Per questo Gesù può continuare a ripetere, vi do la pace, e contemporaneamente non sono venuto a portare la pace. Il cristiano che accoglie il dono di Dio riceve questa capacità di vivere shalom, di vivere la pace, ma viene sbranato come agnello dai lupi. Così i lupi, bevendo il sangue dell'agnello, ricevono vita da agnelli, come è successo e succede sempre. A costo di morire, quindi, i cristiani si fanno operatori di pace e anche nel loro morire trasmettono la vita del Dio amore. Così i martiri antichi e contemporanei. Pace è frutto dello spirito. Frutto dello spirito è pace. Dello spirito di testimonianza, dello spirito di amore. Quindi la comunione tra gli uomini, la capacità di parteciparsi i doni, è frutto dello Spirito Santo. Quindi non del ragionamento, dello sforzo, tantomeno dei compromessi, ma frutto dello Spirito Santo. E quindi anche per questo modo di vivere dobbiamo dire: non cercare la pace, non cercare di essere capace di comunione, ma cerca lo Spirito Santo, cerca lo Spirito di Dio. Fatti recipiente di Gesù perché il suo Spirito sia in te. E allora possiamo godere l'unità con Dio, la pienezza della sua vita, possiamo godere comunione coi fratelli ed essere operatori di comunione coi fratelli. Potremo avere la forza di trasmettere al mondo l'amore del Padre in qualunque situazione. Cerchiamo lo Spirito Santo, perché la pace è frutto dello Spirito. Frutto dello Spirito è pace. Sia lodato Gesù Cristo. Ma arrivati alla terza parola, frutto dello Spirito è pace. A riguardo della pace Gesù sembra avere delle affermazioni contraddittorie. Una volta ha detto ai suoi discepoli: non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma la spada. E invece durante l'ultima cena ha detto ai suoi ancora: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. E noi siamo abituati anche all'altra parola che risuona nei Vangeli del Natale, il canto degli angeli: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace sulla terra tra gli uomini del suo beneplacito, tra gli uomini che Dio ama. Un luogo comune è questo, che sulla terra non c'è pace. Non c'è pace. In ebraico per dire pace devono aver usato il termine shalom. La terra manca di questa realtà, che è una caratteristica dei cieli, cioè una caratteristica di Dio. Tanto che Dio stesso è chiamato molto spesso il Dio della pace. Dio è il Dio della pace. Cosa significa shalom? Questo termine dovrebbe significare la realtà di chi condivide tutto, condivisione. Io ti do del mio, godi con me, vieni sotto la mia vigna e sotto il mio fico. Così direbbero anche i profeti. Vieni a godere delle ricchezze che io ho ricevuto. Quindi condivisione, partecipazione, partecipa anche tu alla mia gioia. Allora comprendiamo come Dio venga chiamato il Dio della pace e come la pace sia una caratteristica costante dei cieli, perché Dio è condivisione. Lui vuol condividere tutti i suoi beni con gli uomini, ma anche in se stesso è condivisione. E proprio Gesù ce lo fa conoscere così: Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, che comunicano tra loro senza alcuna gelosia tutto il loro essere. Il Padre dà tutto al Figlio, gli consegna tutto nelle mani. Il Figlio si offre completamente, liberamente al Padre. Padre e Figlio vivono questa comunione che è chiamata Spirito Santo. spirito di unità, spirito di verità. Dio non è geloso delle proprie, dà tutto ad Adamo fin dall'inizio della creazione, partecipa alle sue decisioni con Abramo. Abramo lo tratta da amico e dice: è mio amico, devo dirgli tutto quello che sto per fare. Consegna a Mosè le sue parole per il popolo. Quindi Dio vuol partecipare alla sua sapienza, eccetera, eccetera.